Salve. Non possiamo dire che la conversazione di questa sera abbia in effetti languito. Vi è stata una partecipazione da parte di tutti voi che ha reso lo svolgersi della conversazione interessante ed anche proficuo. Certo sì, che ad un certo momento le idee possono confondersi, ma questo è il prezzo che l'uomo deve pagare per giungere alla comprensione. Inizialmente sembra di avere compreso tutto e di comprendere tutto con facilità. Poi succede un po' di confusione, non si è più tanto sicuri. A questa confusione, infine, mi auguro che sia così per tutti voi, finalmente segue la chiarezza di idee. Chiarezza di idee, che significa che l'individuo ha capito e che comprenderà. Ma in effetti tutto questo lavoro sarebbe piuttosto inutile se dovessimo entrare nell'ordine di idee che il manifestarsi ed il riassorbirsi dei cosmi, in quanto fa parte della natura divina ed è il modo di esistere dell'assoluto, avesse questo epilogo così inconsistente, perché sarebbe come un mondo che si cristallizza, dell'acqua che si solidifica in ghiaccio, originando dei bellissimi cristalli, e che poi torna a ridisciogliersi, disperdendo così tutte quelle belle forme che si potevano prima ammirare in un nulla. Certo che allora l'uomo sarebbe un inconveniente della natura di Dio, un inconveniente che nascerebbe così e che così se ne andrebbe. Il dolore, le ansie, tutto quanto era chiuso in un cosmo, in questo cosmo, sarebbe una conseguenza dell'esistere dell'assoluto, ma che si disperderebbe nel nulla o nel tutto. Devo poi anche dire, figli e fratelli, che ho udito parlare della individualità spostando il concetto e la definizione. In effetti, voi parlavate della scintilla divina, ma poiché ad un certo momento qualcuno ha suggerito un nuovo termine, ad un termine che poco era stato usato fino a questo momento, ecco che tutto quanto si riferiva alla scintilla divina, voi l'avete trasferito alla individualità, giungendo in alcuni momenti quasi a confondere l'una con l'altra. È vero che esistere sul piano assoluto significa cosmi manifestati e riassorbiti. L'assoluto è il tutto, è ciò che è l'eterno presente. Ed in questo eterno presente, tutto è presente nell'attimo eterno. I cosmi manifestati, riassorbiti, senza che vi sia trascorrere dal manifestare a riassorbire, ma tutto è presente contemporaneamente, nello stesso attimo eterno. Eppure, un cosmo nasce e muore. Eppure, un cosmo, dalla sua nascita alla sua morte, traduce qualcosa che era in potenza in qualcosa che diviene in atto. Eppure, nell'eterno presente, tutto è in potenza e tutto è in atto. Non possiamo che enunciare queste verità, confidando che poco a poco riusciate a comprendere l'esatto significato che esse nascondono, che esse velano. Dunque, dalla manifestazione di un cosmo, qualcosa rimane, e rimangono le individualità. Individualità che erano in potenza e che si traducono in atto. Se potessimo guardare la scintilla divina in una manifestazione cosmica, in questa manifestazione cosmica, noi vedremmo che si tratta della presenza dell'assoluto circoscritta in un microcosmo. È l'alito divino nel microcosmo. La individualità è un attributo di questo alito divino che origina il microcosmo. L'individuo, infine, è ancora un attributo della individualità. Ed ecco la manifestazione trina, che bene si addice a questo cosmo. Il sé spirituale, la scintilla, lo spirito. Questo sé spirituale, voi sapete, che ha un secondo aspetto nell'individuo, rappresentato dalla coscienza, il corpo acasico, che è costituito dalla materia del secondo piano di esistenza, originata e originato dal secondo aspetto della Trinità. Ed infine, nell'individuo, vi è il corpo mentale, che è costituito dalla materia, originata dal terzo aspetto della Trinità. Questo è l'individuo posto ed esaminato di fronte all'aspetto uno e trino della divinità in questo cosmo. Ma pure la scintilla divina in sé ha un aspetto trino. Scintilla divina, alito primo di questi aspetti, che è il fulcro di tutto il microcosmo. Secondo di questi aspetti, la individualità. Terzo di questi aspetti, l'individuo, il microcosmo completo. Ma direte voi, se è vero che questo cosmo è settenario, è altrettanto vero che l'aspetto uno e trino dell'assoluto è di questo cosmo, oppure trascende la manifestazione cosmica fino a divenire natura dell'assoluto? È arduo rispondere a questa domanda, perché il considerare l'assoluto in più aspetti fa parte di un manifestarsi dell'assoluto in qualche modo, e quindi è da attribuirsi e riferirsi ad una sua manifestazione, e quindi non alla sua vera essenza. Mi seguite? Ma se la sua natura è il manifestarsi, possiamo dire quindi che in fondo anche il manifestarsi in un modo o in un altro, in ultima analisi, è natura dell'assoluto, ed anche le manifestazioni sono sua natura. Ma torniamo al nostro argomento, ed ecco che l'individuo, qui avete detto giustamente, cessa di esistere alle soglie del cosmo, nel momento in cui avviene l'identificazione con l'assoluto. E questa identificazione con l'assoluto non produce però il dissolvimento della individualità, la quale è l'unico e vero retaggio della manifestazione cosmica. Noi vi abbiamo sempre detto che le forze sono doppie nella evoluzione, l'una proveniente dall'interno, l'altra dall'esterno. Ebbene, il punto d'incontro di questa, di queste forze, lì è, in quel punto, l'individualità. L'individualità è il punto d'incontro fra il manifestato e il non manifestato. È dunque un agente che separa ma non divide. È dunque qualcosa che è presente e reale fino dalla notte dei tempi, dall'eternità, che è presente all'inizio di una manifestazione cosmica, altrimenti l'individuo non esisterebbe, che è presente al riassorbimento del cosmo e che rimane oltre nell'eterno presente. È qualcosa che era in potenza e che si traduce in atto. Questo possiamo dire. Ma accanto a questa enunciazione dobbiamo porre l'altra verità, che nell'eterno presente non vi è trascorrere. Potenza, impotenza ed in atto si equivalgono fra loro. Chi riesce a comprendere il linguaggio dei controsensi, dei paradossi, è finalmente libero da un altro vincolo che incatena l'umano. E non già perché egli, così facendo, rigetti per sempre da sé la logica, ma per abbracciare una logica ben più profonda e ben più precisa, che si chiama realtà stessa di tutto quanto è. Pace a voi.
Buonasera, mi fai vi saluta. Io, sorelle e fratelli, vengo per porgervi il mio caro affettuoso saluto a tutti voi.
Grazie.
Veramente queste parole a quelli di voi che sono qua presenti e quelli che ancora non vi sono, che sono assenti questa sera e che qua non vedo. Con tanto effetto vi benedico.
Grazie.
Amici. Anche io voglio salutarvi affettuosamente ed augurare che possiate comprendere meglio di quanto possa farlo io.
Oh, magari qualche frammentino tuo.
Vi abbraccio tutti. I miei fratelli.
Grazie.
Il plaudio e saluto. Un breve saluto anche da parte mia per dirvi che non vi abbiamo dimenticato. Vi seguo nelle vostre conversazioni e nelle vostre meditazioni. Pace a voi. Salve.
Della guida fisica di Roberto, questa sera vi porge il suo saluto, invitandovi a pregare per che cessino presto gli spargimenti di sangue. Dio vi benedica.
Stasera il ciclo di questo anno, che un qualche piccolo rimprovero abbiamo svolto con voi. Noi comprendiamo tutte le difficoltà che incontrate nella vita di ogni giorno, la stanchezza che può rendervi irascibili, un complesso di altre ragioni che via via mi sottopongono ad una continua tensione ed apprensione. Ma figli cari, questa è la vita che voi dovete accogliere di buon animo, cercando di affrontarla il più serenamente possibile. Noi vi seguiamo. Non pensiate che possiamo dimenticarci di voi anche nel periodo in cui voi non udite la nostra voce. Ci siamo ugualmente vicini, ma siete voi che dovete vivere ed agire. Sempre, ripeto, cercando di conservare la calma e la serenità. Vi benedico.
Dale, scusami tanto, se ti chiedo una cosa della mamma, tu credi che noi figli facciamo abbastanza per lei, per sollevarla in questo momento? È sempre tanto depressa, o ci puoi consigliare qualche altra maniera per aiutarla?
Figli cari, non posso esprimere un giudizio. Se non per dire che certamente voi la circondate dell'affetto che è giusto essa abbia. E quindi adempite in pieno i vostri doveri di figli e di creature verso altre creature. Questo posso dirlo e lo dico molto volentieri. L'Altissimo sia ringraziato.
Scusa, Dale, per la mamma c'è qualche speranza?
Cercheremo di aiutarvi tutti in ciò che mi chiedete con il pensiero.
Grazie.
Anche laddove non è possibile fare diversamente, se non cercando di darvi coraggio. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Un caro saluto e una benedizione anche al figlio Roberto.
Grazie.